Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano, di Emilio Lussu.
Il mio battaglione era di riserva. Io assistetti all'azione condotta dal secondo. Questo attaccò molto più a destra, sotto i grandi roccioni di Casara Zebio Pastorile. Era stata questa una variante imposta dal comandante di divisione. Pensava che in quel punto si dovesse non impiegare l'artiglieria, ma tentare ancora una volta l'assalto di sorpresa. Due batterie, d'altronde, non erano sufficienti per il fronte di una divisione intera, ed era gioco forza a rinunciare. Il generale Leone non aveva perduto la fiducia nelle corazze Farina. Pensava che una compagnia corazzata dovesse costituire, avanzando compatta, una valanga d'acciaio, contro cui sarebbe stato vano il tiro nemico. Il tenente colonnello Carriera era stato il solo ad entusiasmarsi del progetto. Il suo battaglione era stato chiamato ad eseguirlo. Io ero in trincea, spettatore, accanto al comando del secondo. La sesta compagnia, comandata dal tenente Fiorelli, indossò le corazze. Essa doveva avanzare per prima, le altre compagnie seguirla. Il tenente, con la corazza anch'egli, uscì per primo dalle nostre trincee e la compagnia dietro. L'azione non durò più di pochi minuti. Le mitraglie nemiche dall'alto dei roccioni investirono subito la compagnia e la distrussero. Non avevano potuto fare che pochi passi oltre le nostre trincee. I corpi dei soldati giacevano di fronte a noi, corazze squarciate, come colpite da cannoncini di montagna. Il tenente colonnello dovette sospendere l'azione. La distanza tra le nostre trincee e i roccioni non era inferiore a 200 metri. Approfittando dei cespugli, si tentò di riportare indietro i feriti. Mentre il tenente colonnello guardava i primi feriti arrivati in trincea, si scoperse, di fronte alla breccia praticata per l'assalto, fu ferito al braccio, lanciò un grido, cadde svenuto. La ferita non appariva grave, ma il braccio era passato da parte a parte. Egli era grande e grosso, ma così, steso per terra, ingombrava tutta la trincea e sembrava immensamente più grande e più grosso. Sul volto era sceso un pallore cadaverico e per un momento si pensò che fosse spirato. I suoi soldati gli si fecero intorno, lo rianimarono con spruzzi d'acqua. Respirava con violenza, digrignava i denti, disse qualche parola, ma non aprì gli occhi. Il suo aiutante, il professore di greco, gli accostò alla bocca una borraccia di cognac e lui la trangugiò tutta. Io non ero molto vicino, ma sentii il gorgoglio nella gola. Sembrava il turbinio dell'acqua in un imbuto. I feriti continuavano ad essere riportati in trincea. Il tenente colonnello ferito, sostenuto da due soldati, la schiena appoggiato al parapetto, si era seduto. Il portaferiti gli fasciava il braccio. Senza aprire gli occhi, chiese, con voce da bambino, «Che ora è?» «Le 10.» «Che ora era quando sono stato ferito?» «Mancava un quarto alle 10.» Il capitano della quinta chiese se doveva lui, come più anziano, prendere il comando del battaglione. «No, il battaglione lo comando ancora io.» Chiese dell'andamento dell'azione, dette qualche ordine. Anche il tenente Fiorelli era stato ritrasportato in linea. All'altezza della spalla la corazza era lacerata, ci si sarebbe potuti entrare con la mano. Liberato a stento da quell'acciaio inutile, fu fasciato finalmente, aveva clavicola e omero spezzati. Ogni tanto il tenente colonnello chiedeva che ora fosse. Alle 10:15 pregò l'aiutante maggiore di avvicinarsi e gli dettò, sempre a occhi chiusi, la seguente proposta. Suonava pressappoco così. Dal comando del secondo battaglione 399esima fanteria al comando del 399esima fanteria. Il sottoscritto, tenente colonnello Carriera, cavalier Michele, comandante del secondo battaglione del 399esimo, si onora segnalare a cotesto comando la condotta del tenente colonnello Carriera, cavalier Michele, durante il combattimento del 17 agosto 1916. ferito gravemente al braccio, mentre conduceva il suo battaglione all'assalto, malgrado forte perdita di sangue e grandi sofferenze, rifiutò di cedere il comando del battaglione e farsi trasportare al posto di medicazione. Con eroica fermezza, noncurante del pericolo, volle rimanere in mezzo ai suoi soldati e continuare a dirigere l'azione prendendo le disposizioni necessarie. Solo dopo mezz'ora, assicurato il buon andamento delle operazioni e dati al successore gli ordini per proseguirle, cedé il comando del battaglione e abbandonò il battaglione. Per tale contegno, contemplato dal Regio Decreto 1848, il sottoscritto tenente colonnello Carriera si onora di proporre a codesto comando il tenente colonnello Carriera Cavalier Michele per medaglia d'argento al valor militare. Mirabile esempio ai dipendenti di coraggio, di spirito di sacrificio, eccetera, eccetera. Solo a questo punto aprì gli occhi, prese la penna e firmò Michele Carriera e richiuse gli occhi. Allora il capitano della Quinta assunse il comando battaglione, i portaferiti allontanarono il tenente colonnello su una barella. Il professore di greco era rimasto in piedi, carta e penna tra le mani, stupito. Dopo un momento di riflessione scrupoloso disse: «Ha dimenticato la data». Aggiunse: «Casara Zebio, 17 agosto 1916». Mentre si svolgevano queste straordinarie operazioni burocratiche, la trincea si riempiva di feriti. Gli austriaci tiravano sempre su tutta la linea, che il combattimento continuava ancora nel settore. Appena allontanato il tenente colonnello, arrivò in trincea l'aspirante medico del mio battaglione, mandato dal suo tenente medico per fare pratica, in linea di prime medicazioni. Studente di medicina all'Università di Napoli, non era dottore. Quello strepito di guerra lo sbigottì. Sul parapetto vide una corazza abbandonata e, ignaro dell'esperimento che avevano fatto le corazze, tentò di indossarla. Qualcuno gli mostrò le altre, ancora cinte dai feriti, che erano bucate come camicie di cotone. Da quel momento, dimentico della sua missione, non capì più niente. Il muro della trincea era più alto di lui, ma lui camminava curvo, gli occhi sperduti, inciampando sui feriti. «Fai attenzione ai feriti! Occupati di loro!» gli gridò irato un tenente. L'aspirante lo guardò con sorriso disperato. Incapace di star dritto, si lasciò cadere a terra. Continuò a camminare strisciando, reggendosi mani e piedi. «Allarmi!» si gridò all'estrema destra della trincea. «Allarmi!» fu un correre disordinato. «Allarmi!» Il battaglione si buttò alle feritoie e dalle nostre mitragliatrici, che fino ad allora erano state zitte, si aprì il fuoco. Anch'io mi portai a una feritoia e vidi una colonna austriaca che scendeva di là dei roccioni al limite del burrone e attaccavano al nostro fianco, all'estremo fianco. Arrestata dal tiro improvviso, sparì tra le rocce. Quando si ristabilì la calma, cercammo l'aspirante medico, ma era sparito. Mezz'ora dopo, rientrando al battaglione, passai dal posto di medicazione dove era Fiorelli. Ci eravamo conosciuti a Padova. Ov'egli era studente in ingegneria, volevo rendermi conto delle sue ferite. Mentre passavo nel camminamento da una caverna laterale, mi arrivò la voce gioiosa d'un canto accompagnato al mandolino. Rimasi sorpreso, ma chi poteva cantare così allegro in un giorno d'azione tra morti e feriti? Sapevo che nella caverna c'era un magazzino per la farmacia. Mi avvicinai, sollevai la tenda. Dal fondo una candela rischiarava. Vicino, seduto su una scatola di medicinali, stava l'aspirante medico. Era lui, lui solo. Cantava e suonava al mandolino. Due bottiglie di mandarinetto gli stavano a fianco, una vuota, l'altra a metà. A mare chiara c'è sta una finestra. A mare chiara, a mare chiara. Io entrai. Cessò il canto, lasciò cadere di mano il mandolino, mi guardò come vedesse un fantasma. Frattenenti e aspiranti ci davamo del tu, ma io, per marcare ancor di più lo sdegno, la distanza gerarchica, lo investii: «Lei, signor aspirante, ma non si vergogna? È questo il suo posto?» Sull'attenti, ma curvo, perché la testa urtava la volta, egli non mi rispondeva. «È lei?» urlai. «Che si è bevuto coteste bottiglie?» con un filo di voce, espressione supplicante, mi rispose: «Eccellenza, sì». Nei giorni di calma che seguirono, nella brigata si sparse la voce che saremmo stati finalmente mandati a riposo. Fra di noi non si parlava d'altro. Il generale Leone, comandante di divisione, ne fu informato e rispose con un ordine del giorno che finiva così: «Sappiano tutti, ufficiali e soldati, che all'infuori della vittoria l'unico riposo è la morte». E di riposo non si parlò più. L'avvenimento non ebbe ripercussioni nella storia della guerra, ma per la comprensione di queste note io debbo informare il lettore che fui promosso tenente comandante titolare di compagnia. Tenenti Corrobbio si chiamavano allora. Io presi il comando della decima, la compagnia in cui avevo fatto servizio dall'inizio della guerra e che avevo comandato sul Carso. Quasi a festeggiare il mio avanzamento, il giorno stesso gli austriaci installarono un cannoncino da trincea e tirarono alcuni colpi contro la nostra. Da una granata che raccogliemmo inesplosa capimmo che si trattava di un cannoncino da 37. Il pezzo non sparava che pochi colpi di seguito, ora su una feritoia, ora su un'altra. La compagnia ebbe due vedette ferite. Malgrado i nostri sforzi non riuscivamo a individuarlo, a capire se fosse in una trincea o in un'installazione arretrata. Ogni giorno, a ore differenti, con tiri di sorpresa, molestava la nostra linea. Il comandante di divisione sentì quei colpi e chiese spiegazioni. Il comando di brigata dette tutte le notizie che aveva ricevuto esso stesso. Il generale Leone non ne fu soddisfatto, salì in trincea egli stesso. In quel momento io ero in linea. La mia compagnia occupava la destra del settore del battaglione, che si estendeva fino a pochi metri prima della feritoia numero 14, che costituiva il punto più elevato. Più a destra, immediatamente dopo, riallacciata la mia, era la sezione mitragliatrici con due armi comandata dal tenente Ottolenghi. Da lui dipendeva l'estrema destra del settore. Il generale Leone, senza passare per il comando del battaglione, venne direttamente in trincea. Lo vidi, gli andai incontro, mi chiese notizia del cannoncino, gli dissi quello che sapevo. Finita la mia esposizione, mi tempestò di domande. Io ammirai ancora una volta il suo interesse per i dettagli, il desiderio di controllo matematico. Volle controllare una per una, lungamente, una cinquantina di feritoie e rimase nel settore della mia compagnia non meno di un'ora. «Le sue feritoie», mi disse infine, «guardano per terra come le trappole del palazzo della signoria e mi sembran fatte più per cercare i grilli che per osservare trincee nemiche». Io mi guardai bene dal sorridere, parlava con aspetto cupo. Tuttavia gli esposi le ragioni per cui nel mio settore le feritoie non avrebbero potuto essere costruite diversamente a causa dell'andamento del terreno, degli alberi, delle rocce antistanti. Il difetto non è dei costruttori, ma della natura del suolo. Veda, signor generale, veda questa feritoia. Se spostiamo il tiro più a sinistra, andiamo a urtare contro quella vetta in fondo, non vediamo più niente. Se spostiamo a destra, siamo impediti da quella roccia, né possiamo elevarla di più, perché quei cespugli ci farebbero da paravento. Il generale guardò tutto senza impazienza, ogni tanto adoperava il binocolo. «Lei ha ragione», mi disse infine. «Non si possono costruire le feritoie come noi le vorremmo. Ma come faccio io a rendermi conto della postazione di questo cannoncino fastidioso? Io voglio ridurlo al silenzio con la mia artiglieria». Il generale si era fatto ragionevole e moderato. Quando arrivammo all'ultima feritoia del mio settore, egli divenne perfino cortese. Io l'ho vista la prima volta a Montefior, mi pare. «Sì, signor generale. Lei può chiamarsi fortunato. Lei non è morto ancora». «No, signor generale». Con mia sorpresa, levò un astuccio di sigarette e me ne offrì una. Ma egli non accese la sua, e io non mi permisi di accendere la mia. Eravamo arrivati all'estremo limite della mia compagnia. Io dissi: «Qui finisce il mio settore, incomincia il settore mitraglie. Devo accompagnarla ancora?» «Sì, grazie». mi accompagni, abbia la bontà di accompagnarmi. Non avrebbe potuto essere più cortese, ne ero incantato. Ma che non avesse cambiato carattere il generale Leone? Eravamo già nel settore mitragliatrice, io precedevo il generale. Probabilmente informato, il tenente Ottolenghi ci veniva incontro. Lo additai al generale, dissi, ecco il tenente comandante del settore. Cedetti il passo. Mi mostri le sue feritoie, disse il generale. Conosce lei le sue feritoie? È da molto tempo che lei è in questo settore? Da oltre una settimana, signor generale, le feritoie le conosco bene. Ottolenghi precedeva. Il generale seguiva. Dietro a lui io, poi due carabinieri, con i quali il generale era salito in linea, e il mio portaordini. Le trincee erano calme. Durante tutta quell'ispezione il cannoncino non si era fatto vivo. Solo, dalla linea nemica, ogni tanto partiva un colpo di fucile, a cui rispondevano le nostre vedette. Ottolenghi si fermò tra due feritoie che egli definì secondarie. Son feritoie per il tiro sotto i nostri reticolati, non per l'osservazione. Il generale guardò a lungo l'una e l'altra. Son feritoie che non servono né per l'osservazione né per il tiro, concluse. Lei mi farà il favore di ordinarne la distruzione, ne faccia costruire delle altre. Dove sono le feritoie principali? Era ridiventato autoritario. Qui davanti abbiamo la più bella feritoia di tutto il settore. Si vede tutto il terreno antistante, tutta la linea nemica in ogni sua parte. Credo non esista miglior feritoia. È qui, la feritoia numero 14. Feritoia numero 14? Dicevo tra me. Siccome non avevo più visto quel settore da più giorni, conclusi che Ottolenghi avesse abolito qualche feritoia, spostato i numeri e attribuito il 14 a un'altra feritoia. Nella prima curva di trincea, Ottolenghi si fermò. Nessuna modifica era stata portata alle feritoie, erano le stesse. Staccata dalle altre, oltre la curva, più in alto delle altre, ben in rilievo. Era la 14, con la sua lastra d'acciaio. Ottolenghi si era fermato oltre la feritoia, lasciando questa tra lui e il generale. «Ecco», disse al generale, sollevando e lasciando subito ricadere l'otturatore. «Il foro è piccolo e non consente l'osservazione che a uno solo». Io feci del rumore, sbattendo il bastone sui sassi per richiamare l'attenzione di Ottolenghi. Cercavo gli occhi per fargli cenno di desistere. Egli non mi guardò. Capì, certamente, ma non volle guardarmi. Il suo volto era diventato pallido. Il cuore mi tremava. Istintivamente aprii la bocca per chiamare il generale, ma non parlai. La mia commozione, forse, mi impedì di parlare. Io non voglio diminuire in nulla quella che può essere stata in quel momento la mia responsabilità. Si stava per uccidere il generale. Io ero presente, potevo impedirlo, non dissi una parola. Il generale si portò di fronte alla feritoia, si mise allo scudo, piegò la testa fino a toccare l'acciaio, sollevò l'otturatore e avvicinò l'occhio al foro. Io chiusi gli occhi. Quanto durasse quell'attesa non saprei dirlo. Avevo gli occhi sempre chiusi. Non sentii sparare. E il generale invece disse, «Magnifico! Magnifico!» Aprì gli occhi e vidi il generale alla feritoia che senza spostarsi parlava. «Ecco, ecco, adesso mi par di capire che il cannoncino si è appostato in trincea. Mi pare difficile. Sì, forse sì. Dove la trincea è in linea spezzata, è possibile, ma non credo... Ah, come si vede bene, bravo tenente! È probabile che la postazione sia dietro la trincea, pochi metri dietro, nel bosco. Ottolenghi suggeriva, guardi bene, signor generale, a sinistra, dov'è il sacchetto bianco, lo vede? Sì, lo vedo molto chiaro, tutto è molto chiaro. Io ho l'impressione che il cannoncino sia là, non si vede niente, non si vede fumo, ma il rumore viene da lì, vede? Sì, vedo. E allora guardi, guardi bene, non si muova. È probabile, è probabile. Se lei permette, generale, faccio animare la nostra linea, faccio sparare una mitragliatrice. È facile che per rappresaglia il cannoncino spari. Sì, tenente, faccia sparare. Il generale si ritirò dalla feritoia, lasciò cadere l'otturatore. Ottolenghi diede l'ordine che una mitragliatrice sparasse. Poco dopo una aprì il fuoco. Il generale si riaccostò alla feritoia e sollevò ancora una volta l'otturatore. Il cannoncino non sparò. Dalla trincea nemica rispose solo qualche colpo di fucile. Per due o tre volte il generale ritirò il volto dalla feritoia per rivolgersi a Ottolenghi e la luce del sole ne attraversava il foro. Mentre la mitraglia sparava, il generale guardava, ora con l'occhio sinistro, ora col destro. Il rumore dei colpi isolati e il tiro della mitragliatrice non svegliarono il tiratore al cavalletto. Il generale abbandonò la feritoia. Ottolenghi era contrariato. «Farò sparare qualche bomba!» propose al generale. «Ebbene che guardi ancora!» «No!» rispose. «Per oggi mi basta!» «Bravo, tenente! Domani farò venire qui il mio capo di stato maggiore perché si renda conto esattamente delle posizioni nemiche. Arrivederci!» Strinse la mano a noi due, s'allontanò seguito dai carabinieri e noi restammo soli. «Ma tu sei pazzo!» gli dissi. Il mio portaordini era a pochi passi. Sembrava non guardasse né sentisse. Ottolenghi non mi rispose nemmeno. Si era fatto rosso in viso. Girava intorno a se stesso. Vuoi vedere che si apro la feritoia adesso quell'imbecille si è svegliato? Cavò di tasca una moneta da 10 centesimi e ne serrò l'estremità tra pollice e indice. Sollevò l'otturatore e l'accostò al foro. Un fascio di sole illuminò il foro e fu un tutt'uno. Il sibilo della pallottola, il colpo di fucile e la moneta strappata dal tiro volò tra gli abeti. Ottolenghi sembrava aver perso ogni controllo su se stesso, pestava i piedi furioso, mordeva le dita, bestemmiava. E ora ci vuol mandare il capo di stato maggiore. La notte dispacemmo la feritoia numero 14.
Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Realizzazione tecnica di Luigi Amore, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.